Storie Libere presenta.
I seguenti contenuti sono espliciti e adatti a un pubblico adulto. Se questa allegra musichetta vi sta facendo immaginare un uomo piccoletto e baffuto che cammina spedito con una bombetta e un bastone da passeggio, siete proprio fuori strada. Vi do un altro indizio. È il 1908. Un uomo starnutisce, è allergico alla polvere. Fa il guardiano notturno, si chiama James Murray Spangler e inventa il primo modello di aspirapolvere compatto, praticamente uguale a quello che conosciamo oggi. Prima di questo ci sono un altro paio di modelli, aggeggi enormi e pesantissimi, che invece che semplificare la vita, la complicano. Spangler, che fa parte della schiera degli inventori tanto cari al mio cuore, ovvero quelli che hanno inconsapevolmente cambiato la storia solo per risolvere un problema personale, cede però il brevetto al cugino William Hoover e, da quel momento, l'aspirapolvere è l'elettrodomestico più venduto e Hoover diventa un magnate. È sempre il 1908 quando viene girato il primo vero film pornografico, proprio quello della musichetta che avete poc'anzi sentito. In questo film, dal titolo A Le Coup d'Or ou Le Bonne Auberge, si vedono un cazzo e due fiche in bella vista e si fa sesso, come in qualsiasi porno di nostra conoscenza, senza pudori, senza nascondimenti. Nei primissimi secondi vediamo una donna vestita da cameriera che si masturba proprio con il tubo di quell'aspirapolvere appena inventato, una cosa che oggi non esiteremmo a definire branded content. La scena si svolge in una camera d'hotel, c'è appunto questa cameriera intenta a rassettare il letto e, presa da un impeto del tutto innaturale, a voi viene duro o vi bagnate mentre fate le pulizie, comincia a infilarsi il tubo aspirante. L'ospite, un bell'uomo con il pigiama, la vede e si eccita. A quel punto, per niente avaro, chiama anche la moglie e si gettano in una piccola e assatanata orgia dove non manca niente. 69, pompini, penetrazione, cunnilingus. E poi un giorno parleremo del perché le leccate vantano una terminologia più colta quando sono espresse al femminile e diventano invece più turpi al maschile. Le cose interessantissime in questo breve film sono tante. Innanzitutto abbiamo la certezza che anche nel secolo scorso scopavano come scopiamo oggi. A voi sembrerà pure una banalità, ma io me lo sono chiesto spesso, perché così come il corpo umano cambia nei secoli e nei millenni, anche il modo di utilizzarlo potrebbe subire variazioni. Invece pare di no, il sesso è uguale. Ma la cosa ancora più entusiasmante è che anche il porno è uguale, addirittura con un lavoro di montaggio di estrema avanguardia. Sapete benissimo come funzionano i film porno. Raramente vedete una scena in piano sequenza, a meno che non stiate vedendo un amatoriale, ma anche lì ormai gli espertissimi esibizionisti sanno come montare le scene. Nelle produzioni pornografiche i film vengono tagliati e montati, come accade per tutti. Ebbene, in questa cameretta di hotel, le scene si susseguono in un continuo flashback e fast forward. Si passa da una penetrazione nella posizione della candela capovolta alla fellazio e poi di nuovo alla penetrazione. Altra cosa interessante. La penetrazione è a favore della macchina da presa. Chi girava era ben consapevole che lo spettatore volesse vedere tutto. Il sesso alla missionaria non avrebbe avuto senso ai fini della rappresentazione. E poi il gran finale, cream pie, ovvero eiaculazione all'interno del sesso femminile. Il cinema hard comincia magnificamente la propria ascesa. E siamo solo all'inizio. L'erotismo usa una piuma. Il porno usa tutto il pollo. Se vi piacciono le luci soffuse, le lenzuola di seta e le manette di peluche rosa, vi conviene cambiare letto. Qui avrete solo carne, sudore, a volte sangue, ma soprattutto cazzi e fiche. Sono Melissa Panarello e vi guiderò in un viaggio nella storia del porno, raccontandovi come la pornografia si è evoluta nel corso del tempo, condizionando le nostre vite non solo sessuali. Conoscerete le spericolate, spesso romantiche esistenze dei protagonisti dei film a luci rosse, fatte di successi e di terribili epiloghi. Dai pelosissimi Homo sapiens ai corpi depilati del nostro tempo. La pelle Questo è Pornazzi, il podcast senza peli sulla lingua. Ma questo primo porno della storia è eccitante. Qui si apre un discorso che tornerà spesso in Pornazzi. E cosa nota? Che ciascuno di noi si eccita con quello che gli pare. E non sono tanto i generi a fare la differenza, quanto i corpi. Quelli che vediamo in Alle Coup d'Or assomigliano moltissimo ai nostri corpi e sono simili agli amatoriali di un decennio fa, quando era un genere in ascesa e coppie o donne sole si riprendevano nella propria camera senza sapere che avrebbero potuto farci molti soldi. Quando l'hanno capito, hanno cominciato a trasformarsi. Assomigliare sempre di più agli attori e alle attrici delle grandi produzioni cinematografiche. Culi tonici, tette perfette, cazzi perennemente dritti. Nessuno poco flaccidume, la cellulite questa sconosciuta, depilazione totale, niente lasciato fuori posto. E l'arredo essere diverso. Negli amatoriali vediamo copripiumini Ikea e carlini che si leccano annoiati il culo mentre i loro padroni scopano, mentre nelle produzioni mainstream ci sono arredi moderni, puliti, sembrano tutti uffici e quasi sempre ci sono ficus beniamini finti. Anche su questo torneremo spesso più in là. La domanda che vi faccio, e su cui ciascuno di voi troverà la propria risposta, è: vi eccita di più un corpo che vi assomiglia o un corpo a cui vorreste assomigliare? Se mi chiedete perciò se Alle Coup d'Or è eccitante, dipende da cosa avete risposto. Se vi piace la rappresentazione di un sesso imperfetto, non performante, a cominciare dalle fattezze fisiche, qui c'è la possibilità di godere come con qualsiasi altro pornazzo. Sono proibitissimi i film porno dei primi del Novecento e lo saranno per lungo tempo. I committenti e i fruitori sono ricchi industriali o aristocratici che finanziano registi e attori per il proprio sollazzo personale. Nulla di diverso dal papiro satirico egizio, insomma, appannaggio dei nobili. Gira e rigira, siamo sempre lì. Sappiamo però come funziona il proibizionismo. Più sono i divieti e più sale la voglia di aggirarli. È il 1906 e in Austria nasce una casa di produzione di film erotici e pornografici dal nome assai evocativo, ma semanticamente lontanissimo dall'argomento. Saturn Film, il pianeta più severo e castrante per i giochi più frivoli e liberatori. A fondarla è il fotografo Johann Schwarzer e il primo film prodotto si intitola Baden Verboten, divieto di balneazione. Un brevissimo corto erotico e non pornografico dove tre donne simili a ninfe si bagnano in un laghetto fino a che un uomo che arriva all'improvviso non intima loro di uscire. Disorientate, le tre cercano di rivestirsi e alla fine riescono a trascinare il censore con loro dietro il boschetto. Forse, nelle intenzioni dell'autore, non voleva essere un'allegoria, ma ne ha tutta l'aria. La libertà e la leggerezza bruscamente interrotte dalla severità della censura. Un destino nel nome, quello appunto di Saturn, è una premonizione in quel primo cortometraggio. Nel 1911, infatti, la casa di produzione è costretta a chiudere dopo decine e decine di proteste scandalizzate. Anche quando il produttore cercherà di realizzare solo film classici, abbandonando il prospero settore erotico-pornografico, si vede costretto a rinunciare, perché il nome continua a essere troppo riconducibile alle sconcezze. El Sartorio, o El Satario, film argentino, si contende con Le Coup d'Or e il primato, poiché molti sostengono sia datato 1906 e altri dicono che non è stato realizzato prima del 1930. Quello che a noi serve sapere, però, non è la data, ma il contenuto di questo piccolo film. Anche qui ci sono delle ragazze nude che danzano in cerchio in una radura. Una danza che forse invoca le forze oscure. E infatti ecco che arriva il diavolo. Un terribile fauno con corna, barba e baffi bianchi e un naso adunco. E riesce a possedere una di loro chiamata The Queen, la regina. I due fanno sesso, sono un po' impacciati a dire la verità, meno sportivi dei protagonisti di Alle Coup d'Or, fanno sesso come due adolescenti alle prime armi. Poi si addormentano esausti, uno di fianco all'altra. Non sono pochi i film porno prodotti fra il 1908 e il 1920, anzi vanno sempre più affinandosi, cominciano a proporre generi. I preferiti sono sempre Ménage à Trois, fra due donne e un uomo, ma non mancano film incentrati sulla masturbazione femminile e tantissimi 69, che si preferiscono di gran lunga al sesso orale a unica direzione dove a godere solo l'uomo. L'ipotesi che posso formulare è che in quei primi anni di sesso ruggente gli uomini avevano ancora tutto l'interesse a far godere quelle donne vittorianamente costrette in abiti castissimi e così delicate da non poter uscire senza ombrellini a ripararle dal sole. Si cercava, insomma, di risvegliare nella donna quel piacere che si riteneva sopito e in questo modo il maschio poteva riconoscersi davvero virile, ovvero nella sua capacità di far godere un soggetto ritenuto disinteressato al piacere. È una teoria, questa, che ho formulato dopo aver visto innumerevoli atti di sesso orale a due direzioni e soprattutto dopo aver scoperto l'esistenza di un film sempre di quegli anni dal titolo Am Abend, La Sera, in cui si vede un uomo spiare una fanciulla mentre si dà piacere da sola. Infine si risolve a entrare per consumare un rapporto sessuale con lei, ma viene fermato da una disfunzione erettile che oggi sarebbe inconcepibile in un film porno, dove tutto ciò che i fruitori, maschi perlomeno, vogliono vedere è un cazzo durissimo che faccia quello che loro non hanno il coraggio o non possono fare.
Yes!
Non solo film, però. Anche se produttori e pornografi si rendono conto che il porno comincia a essere molto redditizio e più immediato se ripreso con una cinepresa, non si smette di rappresentare il sesso nelle forme finora rappresentate e che comunque hanno dato prova di funzionare. Per esempio, nel 1917, il poeta francese Pierre Louis scrive un volumetto dal grazioso titolo Piccolo Galateo erotico per fanciulle, che sarà pubblicato un decennio più tardi. È un libro delizioso, ci sono consigli ironici rivolti alle ragazze costrette a subire continue correzioni da parte di una società che vede di cattivo occhio la libertà sessuale femminile, ed è corredato da illustrazioni delicate che non lasciano alcuno spazio all'immaginazione. È un compendio di aforismi. Eccone qualcuno. Prima di entrare, rimettetevi i guanti, se vi siete masturbate in ascensore. Se vi dicono che siete un vero maschiaccio, non mostrate la vostra fica per dimostrare il contrario. Non dite «ho voglia di scopare», dite «sono nervosa». Non dite «me ne fotto dei romanzi casti», dite «vorrei qualcosa di interessante da leggere». E poi, sotto l'immagine di una ragazza chinata sopra un pene, si legge la didascalia. E se la mamma ritorna? Ti dirà che è da villani parlare con la bocca piena. Certo, sarebbe un libro che oggi nessuno scriverebbe, e non per mancanza di penne altrettanto sagaci, ma perché le protagoniste e destinatarie sono ragazzine adolescenti, e oggi qualsiasi autore che non voglia finire sotto la gogna mediatica e ricevere offese di qualunque tipo si guarderebbe bene dal correre il rischio. Anche le foto continuano a essere più vive che mai e lottano insieme a noi. Per chi non può permettersi i costosi e introvabili film porno, esistono le cartoline, cartoncini in formato A6, facili da nascondere e tirare fuori al momento più opportuno. Le foto dei primi anni del Novecento sono i prodromi di quello che vedremo nei giornaletti decenni dopo. Non sono altro che rappresentazioni di scene sessuali innocue, dove si vedono anche sex toys e in cui i protagonisti degli scatti sorridono continuamente. C'è sempre gioia in queste foto, sempre approvazione e senso di leggerezza. La sensazione è che le donne, alcune prostitute, altre semplici modelle, ma chissà anche quante donne cosiddette rispettabili, si divertano moltissimo e non posano tutte aperte e nude per compiacere il maschio, ma per il proprio piacere, per assicurarsi un momento lieto in un mondo brutto, in cui allora come oggi imperversano guerre e conti in rosso ed epidemie spaventose. Da bambina passeggiavo per il corso principale di Taormina quando era domenica e i genitori non sapevano più cosa inventarsi. E il tempo era grigio e i parenti li avevamo già visti tutti. Andavamo lì come fossimo turisti e invece vivevamo a 50 km di distanza. Ero piccola, ma ricordo benissimo il turbamento che mi provocavano certe foto che vedevo nei negozi di souvenir. Giovani uomini dionisiaci, scuri per il troppo sole preso fra i campi, e giovani donne con lo sguardo duro e i corpi da gazzelle, mi fissavano. Quei volti appartenevano ai contadini e alle contadine incrociate dal fotografo tedesco Wilhelm von Gloden fra le contrade di Taormina, E quei corpi nudi, unti con una miscela d'olio di oliva, glicerina e latte per riflettere la luce e dare alla pelle un aspetto cromato, sono tutt'altro che porno. Sono la cosa più vicina agli attuali calendari Pirelli. Sono erotismo puro, perché, come ho già avuto modo di dire nelle puntate precedenti, promettono il sesso, non lo concedono. Quelli rappresentati sono giovinetti, fanciulli, come avrebbe potuto descriverli il poeta Sandro Penna, famoso per le sue odi ai giovani maschi. Sono foto per lo più omoerotiche, che non potevano però non evocare una forma di fascinazione a una ragazzina etero come me, che di piselli fino a quel momento, avevo 9 o 10 anni, non ne avevo mai visti. Quella fotografata da von Gloden è la Sicilia dei primi due decenni del Novecento, un momento storico strano, nefasto per molti punti di vista. Nel 1908 il terremoto aveva distrutto Messina e migliaia di vite. Una regione dove un mago oscuro aveva fondato la propria comune, in cui accadevano fatti sinistri, persone e bambini morivano, si faceva sesso promiscuo, si consumava cocaina a fiumi, tanto alcol. Poco prima che il fascismo in combutta con il Vaticano imponesse rigide regole morali, utili solo a tenere unite le famiglie e a tenere a bada le femmine troppo ribelli, salvo poi scoparsi di nascosto le più oscene e affascinanti fra loro, era tutto un baccanale. In mezzo c'è stata la Grande Guerra, la prima. Le cartoline porno giravano di battaglione in battaglione, lasciate poi a marcire nelle trincee dove gli uomini perdevano la vita. In politica sono anni importanti. In Russia viene deposto l'ultimo zar, la rivoluzione d'ottobre decreta la nascita dell'Unione Sovietica, mentre in Italia e Germania cominciano a sentirsi i primi vagiti del fascismo e del nazismo, che da lì a poco urleranno e le cui eco ancora sentiamo purtroppo rimbombare. Al capitalismo si contrappone il comunismo. Da una parte si desidera la donna grassa, piena di latte, pronta a sfamare chi sente i crampi della fame. Dall'altra spopolano le ragazze affusolate, che entrano in questi abiti leggeri, che sembrano parenti lontani dei tailleur che arriveranno decenni dopo. Le suffragette invadono le strade, vogliono il voto, vogliono contare in un mondo definito e organizzato dai maschi. Ne hanno il pieno diritto. Un'epoca, dunque, ricca di contraddizioni come lo sono tutte quelle che fanno da spartiacque, come in qualche modo è stato il Medioevo. Dopo la Rivoluzione francese, poi quella industriale, il mondo è profondamente cambiato e concetti come libertà e globalità sono affermatissimi e sono le guerre, come al solito, a mettere tutto in discussione. Negli Stati Uniti, luogo dove tutto è possibile, ovvero dove i poveri possono diventare immensamente ricchi e le storie personali sono tutte da riscrivere partendo da zero, hanno la mania di dare nomi e definizioni a qualsiasi cosa, e così accade anche per i filmetti zozzi apparsi fino a questo momento, e lì li chiamano stag movie. Qui i ricchi imprenditori in combutta con i mafiosi dell'epoca fanno girare gli stag fuori dalle grandi città. Poi, con le pellicole piene di porcherie, tornano a venderle a caro prezzo e a organizzare proiezioni di massa nei Rotary Club o nelle confraternite universitarie. Un cult dell'epoca è A Free Ride. Anche in questo caso si tratta di un threesome in cui viene proposto l'argomento pissing. Un uomo dà un passaggio a due donne e si spiano reciprocamente mentre fanno la pipì, cosa che li fa eccitare moltissimo fino all'inevitabile chiavata. All'epoca, e questo dovrebbe essere chiaro, i film porno erano difficilmente visti da una persona per volta. Costava troppo avere una proiezione personale e dunque toccava condividere i frame di piacere con altri maschi. E anche questo è un argomento su cui torneremo più avanti quando parleremo della nascita dei cinema a luci rosse, e per adesso faccio qualche breve accenno. Il sesso è qualcosa che i maschi, a differenza delle femmine, hanno sempre condiviso. Dalle masturbazioni collettive alla visione comune di film hard, tutti stipati nella stessa stanza. Non è un fatto privato, ma un momento di socialità dove, persino, si costruisce un'identità sessuale e si matura, come maschi, confrontandosi con gli altri propri simili. Questa è una cosa che non accade più e, se succede, avviene in forme estreme e mostruose, come quelle dei branchi, dove gruppi di uomini in libera uscita, spesso imbottiti di droga e alcol, non cercano il sesso e l'incontro, e forse nemmeno il piacere, ma desiderano imporre il proprio potere sul corpo femminile fino a farne carne da macello. Certo, negli anni ruggenti le donne sono tutt'altro che libere e potenti, e questo le suffragette non smettono di dircelo. Sono ancora un passo indietro, o spose o puttane, o dentro casa o dentro i bordelli, e solo le più audaci fra loro si mettono sulle prime automobili o addirittura sui primi aeroplani. Le prime avventuriere le conosciamo in quegli anni, e per lungo tempo non ne troveremo più. Sono festaiole, spregiudicate, eternamente giovani, ma il terrore e l'orrore sono dietro la porta, e con i regimi fascisti torneranno a turbare i sensi e la quiete, imponendo agli uomini di tornare a imbracciare le armi, alle donne di starsene a casa a sfamare i figli. Ancora una volta, il porno trova un nemico imbattibile, lo spavento. Questo era Pornazzi, il podcast che racconta la storia del porno dalle scimmie a noi. Scritto da me, Melissa Panarello, e a cura di Alessandra Rossi. Sound design di Valeria Ardito. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Fate i bravi e le brave.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era zero.